Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, giovedì 5 febbraio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio. Lo avete sentito dalle anticipazioni, i tantissimi temi, le interviste, gli approfondimenti che tratteremo in questa nostra newsline. Allora partiamo subito con un aggiornamento meteorologico dall'AMA. Giorgio Bartolini quest'oggi con noi.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Cosa possiamo dire? Abbiamo scavallato il metà settimana aprendo un po' il cielo, ma non sappiamo se tornerà una nuova perturbazione.
Sì, in effetti tornerà. Oggi è una giornata, sarà una giornata interlocutoria, anche nel senso che già da stasera è in arrivo una nuova perturbazione che porterà altre piogge nella giornata di domani, in particolare tra la notte e la prima parte della mattina. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il cielo sarà comunque parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con qualche debole pioggia tra la seconda parte della mattina e il pomeriggio, attesa sulle zone centrali della regione, quindi probabilmente le province di Livorno, Pisa, Firenze, Siena e Arezzo, dove qua e là potrebbe arrivare qualche debole pioggia. I venti saranno generalmente deboli sulle zone interne, ma saranno moderati sull'arcipelago e sulla costa dai quadranti meridionali, per cui i mari risulteranno anche oggi mossi, le temperature nei valori massimi in ulteriore elevamento. Abbiamo detto stasera peggiora, piove diffusamente nella prossima notte, nella prima parte della mattina, domani mattina ancora qualche residua precipitazione sulle zone interne, quindi tra le province di Pistoia, Prato, Firenze, Siena e Arezzo. Altrove la situazione tende velocemente a migliorare, tanto che nella seconda parte della giornata ci sarà anche qualche schiarita, in particolare sulle zone occidentali della regione. Quindi permane questo flusso di correnti occidentali sul Mediterraneo che porta al succedersi di più perturbazioni, lo sarà anche nei giorni a seguire.
Bene, grazie per il momento, grazie a Bartolini e all'AMA. Breve pausa e torniamo con voi.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazione fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi. Come dalle anticipazioni e dalla Nazione leggiamo la notizia, la buona notizia, che il professore non vedente andrà in gita, svolta nella vicenda del docente d'inglese escluso dal soggiorno a Dublino perché cieco. Interviene il direttore dell'ufficio scolastico dopo l'incontro con Jacopo Lilli e la preside. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it, così come trovate la vicenda della tentata evasione, il killer in fuga, foto notizia dalla Nazione. Ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano con le lenzuola. Vasile Frumusache, accusato di aver ucciso due donne. Mentre l'apertura del Corriere oggi è dedicata all'economia toscana a rischio stagnazione, investimento al palo, 20.000 posti di lavoro in bilico, 200.000 toscani sotto i 1.000 euro. Questo emerge dal rapporto IRES CGL sull'economia toscana. Sentiamo dunque il presidente di IRES Maurizio Brotini e il segretario generale CGIL Toscana Rossano Rossi, intervistati da Domenico Guarino.
Emerge da Toscana in profonda crisi. dal punto di vista degli investimenti privati, che sono molto più bassi di quanto siano bassi quelli della media nazionale. Dal punto di vista della qualità dell'occupazione, noi perdiamo in maniera significativa base manifatturiera. Noi abbiamo un aumento esponenziale della cassa integrazione, soprattutto straordinaria. Se non ci sono segnali diversi, quelli si trasformano in licenziamenti e chiusura di attività produttive. Dal punto di vista salariale, la media netta dei settori privati è 1.400 euro, potrebbero sembrare tanti, ma tanti non sono. Ma questa tendenza alla terziarizzazione debole basata sul turismo, sul commercio e sulla ristorazione, ha per esempio, ci sono in Toscana 115.000 persone dove la media salariale è 738 euro. Se voi mettete quelli che stanno in sotto, abbiate 200.000 persone che in Toscana guadagnano meno di 1.000 euro. Quindi questo è il punto. Ci sono delle relative isole di prosperità nei settori industriali, c'è uno sprofondo del terziario debole, in Toscana manca anche di terziario avanzato.
Le sono tre.
E c'è una vulgata che dice durante la crisi stanno tutti male. Ci sono stati dati Mediobanca, dati Banca d'Italia, e noi abbiamo fatto uno studio, stiamo facendo uno studio su quanti profitti sono stati fatti. Sono stati fatti profitti significativi negli ultimi anni dalle imprese manifatturiere toscane. Il problema non sono andati in investimenti produttivi, non sono andati in salari, sono andati in dividendi negli azionisti e sono andati in investimenti di natura finanziaria.
I canali di intervento che noi individuiamo e mettiamo all'ordine del giorno come proposte per vedere di affrontare nella migliore maniera possibile questa situazione abbastanza grave. La prima è un cambiamento radicale delle politiche industriali di questo governo. Questo governo non sta facendo politiche industriali e sta comunque distribuendo risorse, ma sono risorse distribuite secondo schemi vecchi, dati a pioggia, che non sono minimamente legati a politiche di sviluppo e tantomeno occupazionali. Poi, siccome sulla CGL ci sarà sempre il governo e basta, no, c'è un problema anche verso gli imprenditori. Tanti imprenditori non investono nulla, investono nella rendita, mentre gli piace molto attingere al costo del lavoro al ribasso. Il terzo punto è una riflessione generale, che è quella che nel mondo che si sta delineando bisogna uscire dagli schemi classici. Noi eravamo una nazione, una regione improntata molto su rapporti tra virgolette col mondo occidentale. Il mondo è cambiato, è multilaterale, ci sono altri paesi che hanno caratteristiche completamente diverse.
Le altre notizie: da Repubblica l'apertura sulla perizia relativa alla strage di Calenzano nel deposito, esplosione prevedibile, inchiesta sullo scoppio di un anno fa nello stabilimento Eni dove morirono 5 persone. Secondo i consulenti incaricati dal tribunale, l'evento non è qualificabile come fortuito. E alle 8:13 minuti ci spostiamo invece a Montemurlo per l'annuncio dato ieri del presidio oltranza degli operai della stireria L'Alba dentro lo stabilimento Noa Group a Montemurlo, appunto una delle fake company aperte dai titolari L'Alba, svuotando l'azienda principale e provando a liberarsi dei lavoratori coi diritti. Questo quanto ribadito ieri nell'annuncio del presidio per la ripresa della produzione da parte del sindacato Sudcobas. Ma ci facciamo raccontare tutto da Giorgio Bernardini. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, sono state ore di tensione nuovamente, ore di lotta ieri mattina e anche oggi si è cominciato, diciamo così, con qualcosa che fa presagire a una nuova giornata di questo genere a Montemurlo. Perché? Perché i Sudcobas assieme agli operai sono stati appunto in questo nuovo stabilimento, in questo stabilimento fake, come loro lo chiamano, perché è un'altra azienda sempre aperta dai titolari, secondo appunto i sindacalisti di Sudcobas, che avevano in gestione L'Alba e che non pagano, ricordiamo, gli operai da 7 mesi. Per gli operai stessi che stanno ancora protestando e che erano state vittime anche di un'azione violenta, lo ricorderete, per cui la procura ha aperto un'inchiesta. Ebbene, la Noa Group avrebbe riaperto in questo stabilimento a Montemurlo e subito ovviamente quello che hanno fatto i Sudcobas assieme agli operai è stato quello di andare a protestare e a fare un picchetto in questa nuova azienda che utilizzerebbe appunto le vecchie macchine e nuove commesse che vengono da altri brand della moda, tra cui alcuni anche di quelli che rifornivano proprio L'Alba. Ebbene, questa mattina c'è grande tensione perché si aspetta la decisione dei proprietari di riaprire o meno quello stesso stabilimento, poiché Ieri sera, in tarda serata, è arrivato un provvedimento di cessazione di attività da parte del comune di Montemurlo per questa nuova fabbrica, appunto, che appunto su Covast definisce la fabbrica delocalizzata dell'Alba, e per problemi tecnici, per problemi proprio di provvedimenti che sono appunto afferenti a quella che è anche la sicurezza di quello stabilimento, il comune con il appunto sindaco Simone Calamai, che ricorderete è anche il presidente della provincia di Prato che sovraintende quel tavolo sull'Alba, appunto ha emesso questo provvedimento, e stamattina appunto, nonostante gli operai e i sindacalisti siano ancora lì nel picchetto, si vedrà se dopo questo provvedimento questo stabilimento riaprirà oppure no. Se hai domande, Chiara, sono qui per te.
Grazie Giorgio, grazie per questi aggiornamenti. Naturalmente ci risentiremo poi nel corso della giornata per capire l'evoluzione della mobilitazione. Grazie a Giorgio Bernardini.
A voi.
E per quanto riguarda invece la cronaca, così come abbiamo anticipato per la Newsline e dato notizia anche nel GR di Popolare Network della famiglia di quattro persone sterminata dopo aver respirato monossido di carbonio da una caldaia difettosa in casa Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca, dicevamo morti il padre, la madre e i figli di 22 e 15 anni rispettivamente. La tragedia all'ora di cena, la tavola trovata apparecchiata, emergono ulteriori particolari, salvo ma in condizioni critiche in ospedale il fratello del padre, giunto nella casa dopo che nessuno rispondeva. Intossicati anche tre carabinieri entrati nell'abitazione per prestare soccorso. Alle 8 e 18 minuti torniamo ad occuparci di peste suina, perché sono triplicati i casi in pochi mesi. Ne parliamo con Andrea Elmi, presidente di Coldiretti Lucca. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Elmi, noi raccontammo la problematica, la vicenda e anche il quadro della situazione sul contesto toscano i primi di novembre, quando ci fu la protesta che richiamò in Piazza del Giglio a Lucca centinaia di allevatori e agricoltori da tutta la Toscana per chiedere di applicare gli interventi e le misure previste dall'ordinanza commissariale per fermare il contagio. Da allora però la situazione è peggiorata.
E purtroppo dobbiamo registrare che poco è cambiato da allora, i casi sono praticamente triplicati e si registrano, sono passati quasi tre mesi, delle forti difficoltà poi di coordinamento nei ruoli dei vari attori, insomma, che hanno un ruolo nel contrasto della diffusione della PSA, e una difficoltà proprio a mettere atto quelle che poi sono le misure commissariali.
Ecco, sono 44 i comuni tra Massa Carrara, Lucca, Pistoia inseriti nelle zone di restrizione previste dal piano di emergenza nazionale. C'è una criticità maggiore che emerge da alcuni di questi territori?
Chiaramente diciamo che i primi a essere colpiti è stata la provincia rimasta Carrara con l'ingresso in Lunigiana della malattia stessa, e dove continuano a trovarsi numerosi capi contaminati. Lucca, l'arrivo a Lucca è molto significativo, perché Lucca e poi immediatamente il toccare la provincia di Pistoia ci si avvicina a quella che poi è l'area più importante per la coltivazione del maiale in Toscana, quindi la Toscana centrale, con il forte rischio che questo problema possa toccare in realtà come il prosciutto toscano o la cinta toscana, o la cinta senese DOP, chiaramente portando i problemi anche su un altro piano, ad esempio quello economico con danni all'export e anche quello occupazionale, perché sono realtà che nella loro trasformazione impiegano molti dipendenti.
Burocrazia e scarso coordinamento sul territorio, queste sono un po' le principali criticità che voi fate emergere.
Sì, sicuramente, diciamo, i vari attori proposti, la Toscana, la Regione Toscana, la provincia, la Polizia Provinciale, gli ATC, la ASL, ognuno di questi può avere un ruolo nel contrasto alla malattia. Le difficoltà proprio che si sono riscontrate è per la troppa burocrazia, la difficoltà poi di mettere in atto quello che lo stesso commissario ha indicato.
Voi avete avuto un incontro proprio in prefettura a Pistoia in questi giorni con il commissario straordinario Filippini, ma vi ha convinto? Quali sono le aspettative e se ci saranno ulteriori mobilitazioni come quella appunto di 3 mesi fa in Piazza del Giglio?
Allora, non si tratta di essere tanto convinti o meno poi da quelle che sono le misure del commissario, perché insomma, avendo una competenza specifica, non ci sentiamo di discuterle. Chiaramente quella che discutiamo è poi come gira la macchina e gli ingranaggi della macchina stessa, che se non diciamo il tempo d'attesa è finito, se non ci si se il cambio di marcia non è immediato, chiaramente ci porterà a nuove manifestazioni.
E allora ci aggiorneremo, grazie nel frattempo ad Andrea Elmi, presidente Coldiretti di Lucca, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
The cavemen singing, good news they're bringing. Seven seas swimming them so well. Glad to see my face among them, kissing the tortoise shell. A longing for a feeling, belonging all, just forever kneeling. Where's the sense in stealing without the grace to be it? Shower me in war to gain.
Alle 8:24 minuti, altre notizie che ritroviamo anche sul nostro sito controradio.it, notizia di servizio importante che riguarda, impatterà sulla circolazione. Da lunedì Ponte Alpino richiude alle auto in un senso di marce, dunque 9 febbraio fino a venerdì 6 marzo, questo è il periodo interessato per i lavori propedeutici alla sostituzione dell'infrastruttura, chiuderà in uno dei sensi di circolazione Ponte Alpino e, come è successo appunto nelle scorse settimane, le soluzioni per superare la ferrovia saranno il cavalcavia di Piazza Alberti o quello delle Cure, dunque situazione particolarmente delicata, vedremo la tenuta anche della mobilità in quel tratto. Dalla Nazione invece riprendiamo un richiamo di Spalla: la città che perde pezzi, residenti addio centro spopolato, il quartiere 2 saluta 1000 abitanti e poi basta pensare solo a far cassa, parola di urbanista. Due riflessioni dunque sulla situazione abitativa per quanto riguarda la città di Firenze. Ci torneremo anche nella nostra newsline a partire dalle 9 con la città cancellata, un attraversamento del centro storico che porterà a riflettere su privatizzazione, mercificazione dell'educazione e della vita sociale. Si terrà appunto con partenza oggi pomeriggio alle 15 in piazza Ghiberti davanti all'entrata dell'università e sarà un percorso che poi porterà ad un evento ancora più articolato, laboratoriale, progettuale, verso il carnevale alla Polveriera, e dunque stiamo parlando anche lì di un'esperienza di occupazione che richiama tutta una necessità di abitare anche dal punto di vista del diritto degli studenti e non solo. Ne parleremo intorno alle 9. Vi anticipo invece che alle 8:40, dunque tra poco dopo il GR di Popolare Network, Raffaele Palumbo affronterà la lezione per il paese dopo Niscemi. A partire da cosa? A partire da un libro, Fuori dall'emergenza, in uscita in questi giorni, di Erasmo De Angelis e Mauro Grassi, che fotografano la situazione italiana dalle frane a rischio idrogeologico. Sarà un approfondimento anche su Controradio TV, dunque sui nostri canali cross mediali. Ma voglio darvi anche l'ultimo aggiornamento per quel che riguarda la campagna di tesseramento del Controradio Club. Ogni giorno in vari spazi informativi e di conduzione vi aggiorniamo con questo conto alla rovescia. Verso cosa? Verso le 2000 iscrizioni, perché a questo puntiamo per la campagna 2026. Ebbene, a ieri siamo arrivati complessivamente a 1802 soci, dunque abbiamo scavallato quota 1800, però ci mancano ancora 200 tesseramenti che vi invitiamo davvero a fare attivandovi, venendo qui. Innanzitutto vi aspettiamo in via del Rosso Fiorentino 2B, orario d'ufficio, siamo aperti, lo siamo anche il sabato con le conduzioni e con gli spazi informativi, non abusate però insomma del sabato, ma se quello è l'unico momento noi ci siamo. E poi controradioclub.it, il nostro sito relativo al club, dove poter acquistare la tessera, diventare soci, fare l'SD di core, dunque l'automazione bancaria, insomma tutto quello che è necessario per poterci sostenere. Ora è il momento giusto per iscriversi al Controradio Club e sostenere la vostra radio. Sono le 8:28 minuti, tra poco il GR di Popolare Network e poi torniamo con voi.
dalla redazione le notizie delle 8.30.
Sulla capitale ucraina Kiev, nella notte la Russia ha lanciato un nuovo attacco aereo. I droni hanno colpito anche un asilo, si contano almeno 2 feriti. In tutto il paese si contano decine di migliaia di famiglie al buio e al freddo dopo gli ultimi bombardamenti sulle centrali energetiche. Ad Abu Dhabi intanto sta per riprendere il trilaterale tra le delegazioni di Mosca, Kiev e Washington. Ieri, al termine della prima giornata di negoziato, l'Ucraina ha parlato di un incontro sostanziale e produttivo, ma sul tavolo le posizioni sulle questioni territoriali restano distanti.
I colloqui tra Iran e Stati Uniti si terranno venerdì in Oman, lo ha confermato nelle scorse ore il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, che guiderà la delegazione iraniana. Gli Stati Uniti saranno invece rappresentati dagli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Le tensioni delle scorse ore, che avevano fatto temere per un annullamento del vertice, sembrano quindi rientrate, perché la Casa Bianca avrebbe infine accettato le richieste di Teheran, il cambio di sede dell'incontro e anche la limitazione del colloquio ad un solo punto, cioè il dossier nucleare.
Ed è scaduto a mezzanotte il New START, il trattato sul disarmo nucleare sottoscritto nel 2010 tra Stati Uniti e Russia. Dopo l'appello del Papa, anche il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha chiesto alle due parti di tornare al tavolo per concordare un nuovo accordo. Questo è un momento grave per la pace e la sicurezza internazionale. Ci troviamo di fronte ad un mondo senza limiti per gli arsenali nucleari. Il rischio di un loro uso è a livello più alto da decenni, ha avvertito il segretario ONU.
Oggi il decreto sicurezza arriva in Consiglio dei Ministri. Il governo anche in queste ore sta limando il testo per aggirare il rischio di incostituzionalità. Dopo il confronto ieri tra il ministro Mantovano e il presidente della Repubblica Mattarella, ha chiesto di modificare 2 norme, in particolare il fermo preventivo e lo scudo penale per gli agenti di polizia. Il ministro Piantedosi ieri in Senato ha detto che l'esecutivo ha recepito i rilievi del Quirinale.
4 persone, un'intera famiglia, è morta ieri sera a causa del monossido di carbonio in un'abitazione di Rughi, in provincia di Lucca. Le vittime sono il padre di 48 anni, la madre di 43 e 2 figli di 22 e 15 anni. Dentro l'abitazione è stata soccorsa una 5ª persona intossicata gravemente e ricoverata in codice rosso all'ospedale. Anche 3 carabinieri che sono entrati nell'abitazione per dare soccorso sono rimasti leggermente intossicati.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, 8 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud per un incidente adesso risolto. Sempre verso Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. In direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Arezzo e Incisareggello e rallentamenti tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la 1 e tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla FIPLE in direzione Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Greve in Chianti e Firenze Impruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere. Vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 6 e sabato 7 febbraio al Teatro Goldoni di Firenze, Canto per Francesca, un monologo di Cetta Brancato per Francesca Morvillo, donna, magistrato, vittima della strage mafiosa di Capaci, dove perse la vita assieme al marito Giovanni Falcone. Con Elena Arvigo e Elena Monte. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 febbraio alle 16.30 a Fogo, spettacolo vincitore del premio di drammaturgia 2024 sui generis Torino Fringe Festival scritto e finalista premio Inbox 24-25. Nicolas sogna di diventare un campione di nuoto, ma un evento irreparabile lo costringe a fare i conti con i propri tormenti d'infanzia e con la sua vera natura.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
regret to leave me, but it hurts too much to stay. And something in your words gives you away, 'cause we're on the road to nowhere, but I'm going all the way, with my foot down on the plate. And now I
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:42, seguiteci anche in video sui nostri social per l'approfondimento di questa mattina. Ci viene in soccorso un libero che a questo punto diventerà imprescindibile per quello che riguarda il rischio idrogeologico, le emergenze continue nel nostro paese. Il libro si chiama Fuori dalle emergenze, esce fra pochi giorni, ne parliamo questa mattina con gli autori Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi, che sono rispettivamente il presidente e il direttore della Fondazione Earth and Water Agenda. Vi saluto e vi ringrazio, buongiorno, grazie per essere con noi questa mattina. Mauro Grassi, ben trovato.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Grazie, salutiamo anche Erasmo D'Angelis, che è in movimento, ma questo rende, come dire, la nostra diretta anche video più interessante, ma soprattutto interessante quello che ci racconterete, perché voi mettete nero su bianco delle cose anche drammatiche. Niscemi e niscemi, ma c'è tanto, c'è troppo di più, e soprattutto c'è un atteggiamento perennemente emergenziale legato a queste vicende che, come vedremo, nel nostro paese costituiscono un unicum mondiale. L'emergenza continua, cronica, permanente è la cosa più diseconomica che questo paese possa affrontare. Partiamo da questo, Erasmo D'Angelis, se sei d'accordo.
Sì, diciamo così, mettiamola così, siamo di fronte oggi alla frana più vasta d'Italia, un fronte di 4 km davvero impressionante. Non possiamo però più parlare ancora di emergenza di fronte a un problema strutturale dei nostri territori. Non possiamo dire non ce l'aspettavamo, perché insomma ce l'aspettavamo, invece che fare finta di niente è un aggravante di fronte ad un territorio come il nostro, tra i più fragili, perché l'Italia, abbiamo sempre, io e Mauro abbiamo descritto anche nel libro, è tra i territori geologicamente più giovani del pianeta, che è una cosa straordinaria. E geologicamente più giovane significa che ha terreni non rocciosi, non sostanzialmente argillosi. Non a caso abbiamo sulle 700.000 frane europee, i 2/3 delle frane sono italiane. È un dato drammatico, no? Ma è così, abbiamo appunto una fragilità dei territori, abbiamo le piogge più copiose del continente europeo, 300 miliardi di metri cubi di pioggia in media all'anno, abbiamo tantissimi territori dissestati sui quali è stato costruito di tutto, tutte condoni edilizi, diciamo, che non ha, sconosciuta negli altri paesi avanzati e industrializzati. Noi abbiamo costruito, nel 1956 l'Italia aveva un costruito intorno al 3% del territorio, oggi siamo quasi al 9%, ma quel 9%, quel 6% in più, gran parte è stato costruito anche, diciamo, in aree molto a rischio, a ridosso di fiumi, tombando fiumi, e quindi lo stato di dissesto di tanti nostri territori, che oggi è un problema rimosso, lo dissesto perché deriva proprio da, insomma, da queste caratteristiche del nostro paese e da come, diciamo, abbiamo, lo abbiamo sfruttato. Mauro dirà meglio di me, perché è un grande economista, ha fatto diciamo, piani per ogni rischio in Italia, dai terremoti alle frane, le alluvioni, le mareggiate, insomma, le eruzioni, ha fatto piani particolari di investimento per la prevenzione, e il senso del nostro libro è esattamente questo, cioè passare dall'emergenza alla prevenzione. La protezione civile, la prevenzione civile, ecco, questo lo possiamo fare. Aggiungo anche che noi nel mondo siamo tra i migliori in assoluto sulla prevenzione, sulle tecniche, le tecnologie, abbiamo tantissime aziende, tantissimi operatori che lavorano all'estero e molto poco in Italia. A Firenze abbiamo un centro funzionale di protezione civile eccezionale, guidato dal professor Casali, ma insomma abbiamo delle competenze straordinarie. Bisogna prendere coscienza prima possibile di questi dati, degli errori fatti, e appunto richiamare magari in patria tanti di quelli che lavorano all'estero e possono utilmente lavorare anche sui nostri territori.
Erasmo D'Angelis, ti faccio un'altra domanda, poi ti saluto perché sei in movimento e ci spostiamo, sì, da Mauro Grassi. Sì. E l'altra domanda riguarda il tema dei costi, cioè noi probabilmente spendiamo di più per rincorrere l'emergenza che non per fare un piano Marshall del rischio idrogeologico.
Assolutamente sì, e questo, diciamo, il dato che emerge dal libro è esattamente questo, poi ve lo spiegherà Mauro molto meglio di me, ma insomma noi spendiamo in media ogni anno intorno ai 12 miliardi solo per riparare danni dal dopoguerra ad oggi, ogni anno 12 miliardi, a fronte di 2 o 3 miliardi per la prevenzione, soprattutto antisismica, per le in corso. La vicenda dell'antisismica, anche quella è emblematica. Servirebbero 100 miliardi di euro per mettere in sicurezza tutte le nostre abitazioni, il calcolo che fanno gli ingegneri, dei geologi, no, di fronte alla cifra di 100 miliardi tutti dicono no, impossibile, non si trovano. Però le sole tre ricostruzioni in corso attualmente, l'Aquila in conclusione, l'Italia, l'Emilia Romagna che si è conclusa, gli ultimi tre più drammatici terremoti stanno costando quasi 60 miliardi. E allora, diciamo così, della prevenzione, cioè spendere meno ma spendere bene quelle risorse, evitando soprattutto vittime, morti. Dobbiamo fare il salto di qualità sulla prevenzione, cosa che finora, a parte quella parentesi di Italia Sicura, di cui poi vi racconterà bene Mauro.
Erasmo D'Angelis, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Erasmo D'Angelis, uno dei massimi esperti di dissesto idrogeologico, è stato sottosegretario alle infrastrutture del governo Letta e responsabile della struttura, appunto, Italia Sicura negli esecutivi Renzi e Gentiloni, così come di Italia Sicura si è occupato anche Mauro Grassi, che ci aiuta a ricostruire questa cosa. Prima D'Angelis diceva una cosa gravissima, cioè sulle 750.000 frane censite in tutta l'Unione Europea, 620.000 sono italiane, cioè siamo veramente un caso unico al mondo, grazie, da questo punto di vista, come diceva D'Angelis.
In Europa, diciamo, la frana è un elemento, non dico marginale, ma insomma abbastanza inconsueto, cioè può accadere, ma poi da noi la frana, se si va dalle Alpi, gli Appennini, ma anche in tante altre zone collinari, è un dato di fatto, cioè appunto 620.000 frane censite solo in Italia, dall'immagine più o meno di come questo paese sia sottoposto a queste, ed ovviamente sapendo questa cosa, che non è un dato sconosciuto, avremmo dovuto avere un sistema urbanistico di costruzione strutturale attento, e invece abbiamo avuto il fate un po' come vi pare e mettete mattoni dove vengono, e quindi evidentemente questo aggrava, perché sa, una frana in un'area dove non c'è nulla, vabbè, fa poco, cambia il paesaggio ma niente di più, è una frana dove ci sono paesi, strade, ferrovie, e fa danni notevoli, insomma, quindi questo è il problema, sappiamo cosa siamo e continuiamo a costruire, abbiamo continuato a costruire in maniera estemporanea, senza grande attenzione.
Ecco, prima D'Angelis Mauro Grassi diceva una cosa molto grave, cioè che il costo totale per le emergenze naturali in Italia raggiunge i 12 miliardi medi annui. È una spesa abnorme, diciamo così. Per questo voi dite non è fuori scala pensare di spendere i soldi in maniera completamente diversa.
E certo, ora non si può pensare che con gli interventi che anche noi proponiamo, sono interventi importanti che hanno dei costi notevoli, poi ne parleremo, arriviamo al rischio zero, perché questo è un paese, tutti i rischi, i terremoti, i vulcani, i dissesti idrogeologici, le frane, le alluvioni, la siccità, gli incendi che stanno aumentando notevolmente per effetto del cambiamento climatico, tutte queste cose non le porteremo a zero, ma un conto è portarle a zero, che è impossibile e innaturale, un conto è dare una mitigazione di questi fenomeni, fare in modo che siano fenomeni che sono marginali o soltanto casuali e che hanno effetti molto più bassi. L'esempio più classico che noi facciamo, perché ci abbiamo lavorato e ci abbiamo lavorato duro quando eravamo Italia Sicura, è Genova. Genova c'era un alluvione ogni due anni, Genova fra due o tre anni, quando sarà finito uno dei più grandi lavori che abbiamo finanziato, sarà una città, non dico sicura perché non sarà mai, ma una città in cui fenomeni alluvionali accadranno non con la stessa frequenza e non con la stessa intensità. Quindi si può fare qualcosa.
Gli ascoltatori ci stanno scrivendo numerosi, la frana di Agrigento degli anni del terremoto del Belice non ha insegnato nulla, dice un ascoltatore, un altro scrive basta prendere un volo da Peretola a vedere quanti capannoni sono ancora in costruzione in direzione Campi nonostante le recenti alluvioni. Qui stiamo parlando di 4 miliardi l'anno per quello che riguarda i terremoti, 4 miliardi annui per quello che riguarda frane, alluvioni, erosione costiera, 1 miliardo per incendi, 2 miliardi e mezzo per la siccità, per non parlare poi del costo umano, le vite umane perse, i costi sanitari di lungo periodo per i feriti e per gli invalidi. Queste sono un po' le voci a cui prima accennava Grassi.
Certo, sono voci, diciamo, sono una media, ovviamente non tutti gli anni accade un terremoto, non tutti gli anni accadono, però sono una media di quello che è attualmente il sistema dei rischi naturali. Ed ovviamente, se leggiamo tutti i dati in nostro possesso, questi fenomeni sono destinati, almeno quelli, non quelli terremoti, ma quelli legati all'acqua sono destinati, e alla temperatura sono destinati ad aumentare per il cambiamento climatico. Quindi sono dati che ti dicono che nella media questi sono i danni del paese. Ovviamente non sono tutte spese pubbliche, sono anche spese private, perché tra l'altro in Italia non c'è questa grande afflato per le assicurazioni private, quindi sostanzialmente quando arriva un danno qualcosa ti dà lo Stato, ma il resto se lo paga la famiglia, se lo paga l'impresa e se lo paga chi ha quello a cui viene, quello che viene colpito. E poi sono i costi indiretti, sapere che un posto alluvionale e viene colpito continuamente da alluvioni fa abbassare il costo delle abitazioni, mette più in difficoltà eventuali ampliamenti di impresa, allargamenti di impresa, nuove imprese. Cioè, questi sono i costi vivi del danno. E poi ci sono i costi di lungo periodo. E poi, come diceva lei, come abbiamo anche scritto, poi ci sono i costi, le persone morte quanto valgono, le persone che stanno in ospedale per ferite o traumi, quanto costano? Al di là del costo vivo del sanitario c'è un costo umano che ovviamente noi non abbiamo calcolato e che è bene non calcolare, perché se uno perde una persona cara il costo è infinito ovviamente.
Non c'è dubbio. L'idea che viene fuori però è veramente inquietante e imbarazzante. Viene fuori l'idea di un paese, come dire, in qualche modo, non voglio dire allo sbando, però in qualche modo un paese lasciato a se stesso da questo punto di vista. Cioè, naturalmente ci sono delle spese per quello che riguarda la prevenzione, ma sono esigue rispetto alle necessità. Per il resto, come dire, come si dice a Firenze, si sta a vedere. Cioè, quando accade qualcosa si sta a vedere in qualche modo.
Si sta a vedere, e io su questo punto sono molto... Ieri era una trasmissione, c'è chi dice, ma insomma cosa? Lei faccia questo conto molto semplice, lo dico con tre numeri, niente di più. PNRR 220 miliardi. Il grande boom dei super bonus edilizi e bonus facciate, tutto fa 180 miliardi. Sono 400 miliardi. Noi negli ultimi 5 anni, come Stato, abbiamo messo sul sistema 400 miliardi. Ora, non perché il nostro piano contro tutti i rischi naturali sta per l'appunto intorno a 435 miliardi, di cui 300 miliardi aggiuntivi, ma lo sa quanto è andato ai rischi naturali su 400 miliardi in 5 anni? 4 miliardi, l'1%. Allora, uno dice... Cosa abbiamo fatto? Possibile che questo paese, nel momento in cui ha fatto un piano che era legato al Next Generation EU, quindi era legato alle future generazioni, oppure abbiamo fatto un piano per la rimessa in funzione degli edifici, così, nessuno abbia pensato che dovevamo intervenire su queste cose, sui rischi del paese? Nulla, nemmeno c'è una briciola. E quindi non mi si venga a dire che le risorse sono difficili da trovare. Noi abbiamo fatto un piano di 15 anni, quindi diamo anche una dimensione lunga, di un piano lungo, però ci vuole volontà di mettere le risorse per un
non
paese.
Non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. Mario Grassi, negli ultimi 2 minuti che abbiamo a disposizione, raccontiamo qual è come dire, il vostro piano, perché voi non proponete una ricetta semplice di quelle giornalisticamente molto appetibili che si riassumono in un titolo. Il vostro è un libro complesso, ricco di dati e ricco di fatti, in qualche modo un approccio scientifico al tema. Come se ne esce?
Se ne esce intanto con un piano di lungo periodo in cui si mette una governance, come era Italia Sicura, un piano che coordina dal centro insieme alle regioni e che poi arriva sul territorio. Quindi ci vuole un grande coordinamento, perché i soggetti implicati, coinvolti in questo piano, sono una miriade. Se non li metti insieme, se non le coordini e gli dai un indirizzo, non arriva a niente. Il secondo è riempirlo di soldi veri. Attualmente noi possiamo dire che spendiamo ogni anno 7-8 miliardi, dobbiamo arrivare a 30 miliardi, quindi una cosa che va 4 volte superiore a quelle che spendiamo. Si può fare, è un intervento che si può fare, ed ovviamente ha bisogno di una noi c'è scritto nel libro, ci sono alcuni piani che hanno funzionato, per esempio il piano Marshall, il piano Casa Fanfani. Cioè, se facciamo un piano del genere, ciò che noi ci aspettiamo è che lo scontro fra le forze politiche, diciamo, si abbassi. Facciamolo tutti insieme, sollecitiamo il paese, sollecitiamo le imprese, sollecitiamo i territori, a chi fa meglio, cioè non ad avere, come dire, un atteggiamento burocratico attento all'ultimo elemento di amministrativo che blocca un lavoro per 8-10 anni. Mettiamoci dentro la passione che abbiamo messo nei grandi piani che hanno interessato l'Italia, perché questo è la necessità: governance, soldi e passione del popolo. Con questi tre elementi si può fare un piano che porta il paese in 15 anni non alla soluzione di tutto, ma che gli dà una grande, gli fa fare un grande salto di qualità. E questo non è poco, insomma.
Mauro Grassi, il vostro libro, scritto con Erasmo D'Angelis, il presidente e direttore della Fondazione Eden Water Agenda, uscirà il 13 febbraio per il Mulino, la prefazione di Francesco Rutelli, e si chiama Fuori dalle emergenze. Leggetelo perché veramente è possibile farsi un'idea molto precisa su questa vicenda che investe l'Italia in maniera veramente purtroppo unica al mondo. Mauro Grassi, grazie, grazie, buona giornata.
Grazie a voi anche per il lancio del libro. Grazie
davvero. Grazie, buona giornata. Alle 9 un minuto, pochi secondi di break, poi ci sentiamo tra pochissimo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio.
Minuti, siamo nella newsline, nella fascia informativa locale mattutina di Controradio e in qualche modo continuiamo a riflettere sulle città, sui territori. Lo facciamo a partire da un'urbanistica sostenibile, vivibile, da progettualità che davvero possano tornare, far tornare le città a misura di uomo e non solo, perché insomma se il concetto è quello delle nostre necessità forse sbagliamo strada, ma noi ne vogliamo parlare oggi anche in occasione di un appuntamento che parte alle 15 oggi pomeriggio da Piazza Ghiberti davanti all'entrata dell'università. Parliamo della città cancellata, un attraversamento del centro storico di Firenze riflettendo su privatizzazione, mercificazione dell'educazione e della vita sociale. È un percorso fisico ma anche progettuale di incontro anche con i cittadini che racconteranno le vicissitudini di luoghi in trasformazione come le poste nuove di via Pietrapiana, Sant'Orso, la San Gallo, tutte vicende urbanistiche che vi stiamo raccontando. Salutiamo i nostri ospiti: Lorenzo Tripodi, urbanista, filmmaker, cofondatore di Ogino Knaus, cartografia resistente e tessere. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E Silvia Baracani, assemblea Venerala, architetta, si occupa principalmente di ambient therapy. Ben trovata Silvia, buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte.
Diamo il contesto, Silvia Baracani, di questo percorso fisico e anche di contenuti che avverrà oggi e che porterà poi anche ad altri eventi che culmineranno nel carnevale alla Polveriera Occupata di Firenze.
Sì, allora sul percorso di oggi e sull'iniziativa credo che Lorenzo sia la persona giusta per parlarne. Comunque possiamo ricordare che la partenza sarà alle 15 in piazza di Ghiberti e si tratterà di una deriva urbana che approderà in Santa Pollonia.
Ecco, è un evento pensato proprio per attraversare la città e nel contempo riflettere su quelle che possono essere i possibili sviluppi. Tripodi, lei è autore anche di un testo, di un contributo fondamentale, Orbiquità, che ci porta a spostare la narrazione e anche la progettualità urbana.
Sì, indubbiamente bisogna allargare un pochettino lo sguardo sulla situazione. Firenze è una città che in un certo senso è stata all'avanguardia nel mostrare una serie di fenomeni inquietanti, in un certo senso, di trasformazione dello spazio pubblico nelle logiche di un'economia globalizzata estremamente invadente. 20 anni fa, quando abbiamo creato il laboratorio cartografia resistente, cercavamo di in qualche modo mettere in guardia sulle trasformazioni della città, partendo proprio dalle situazioni marginali, magari non tanto dal centro ma da quello che stava succedendo fuori, per indagare questo tipo di trasformazioni. È una stagione che si è chiusa in qualche modo, quella degli allarmi della disneificazione, quello dei fenomeni di rivendicazione dello spazio pubblico con una serie di eventi, anche come quelle 72 ore, le tre giorni fatte a CPA, che le zone temporaneamente occupate per porre l'attenzione su quello che stava succedendo. Una stagione che in un certo senso si è chiusa 20 anni fa, quando siamo stati tutti risucchiati nelle bolle di internet, quando in qualche modo sembrava che queste nuove economie dessero comunque, con i flussi del turismo, con la visibilità della città, delle nuove opportunità. Ecco, la impressione è che adesso ci risvegliamo in questi anni da insonnio, rendendoci conto della brusca realtà di una città che in qualche modo non è più nel controllo dei suoi cittadini, ma che è totalmente dipendente da una serie di reti, da una serie di piattaforme legate ai capitali internazionali, agli investitori della finanza internazionale, con delle logiche completamente diverse che stanno standardizzando e connettendo queste economie su tutte le scale. Dunque, per tornare un attimo sì, alla nostra piccola così passeggiata di oggi, l'idea è proprio quella di riaprire una riflessione che è stata per troppo tempo trascurata su cosa sta succedendo in una città come Firenze. Esistono una serie di comitati, iniziative, realtà di resistenza che tutto sommato in questi decenni hanno continuato a mantenere una mella di resistenza, di idea diversa, ma come dicevamo prima, le bolle della rete, dei gruppi di Facebook, la comunicazione dei social hanno un po' fatto perdere la capacità di connettersi, di stare sul territorio, di rivendicare nelle piazze. Ecco, ci siamo dati come piccolo obiettivo con questo laboratorio cartografia resistente, quello di cercare di connettere questa serie di realtà. Quindi quello che faremo oggi pomeriggio è semplicemente un'altra delle derive che abbiamo fatto negli ultimi 6 mesi, ne abbiamo fatte 6 o 7 già, in varie aree critiche, quella della OGR, siamo stati alla GKN, siamo stati nella zona di Rovezzano, cercando di volta in volta di incontrare una serie di storie di resistenza e una serie di iniziative locali cercando anche non semplicemente di ascoltarle, ma anche di costruire delle connessioni, delle riflessioni collettive per cercare di allargare la scala del tipo di intervento e di, diciamo, progettazione alternativa che si può fare.
Ecco, rimaniamo su questo, Baracani. Tripodi parlava, no, di brusco risveglio, ma in questo risveglio, e abbiamo visto anche forse un recupero di consapevolezza dei cittadini che, stante appunto questa esplosione urbanistica e privatistica della città, si rendono conto che il bene comune viene sempre meno e meno vissuto da chi la città la dovrebbe abitare. Come si inserisce anche Venerala, e in questo parlo non solo di una Venere biomeccanica che è tornata anche lei a attraversare la città, ma un percorso che viene fatto proprio di riappropriazione degli spazi.
Sì, infatti, diciamo che il 29 marzo del 2025 è uscita dal Meccano Sestile la Venere biomeccanica, che era stata fatta nel 2003 proprio riflettendo su questi processi. Quindi non sono dei processi nuovi, ma sono dei processi antichi che si ridefiniscono ogni volta attraverso strumenti diversi, ma la lettura di fondo della città, di perdita progressiva da parte dei cittadini e delle cittadine di spazi per incontrarsi, spazi fuori dalle logiche di mercificazione, spazi dove poter costruire dal basso anche e imparare insieme delle scambiarsi delle professionalità. La polveriera spazio comune è diciamo un po' l'unico baluardo che è rimasto in centro come spazio sociale, sia per gli studenti, perché anche il diritto allo studio con tutti gli studentati su cui ci sono state varie proteste da parte di vari comitati, sono l'ennesimo baluardo, diciamo, di questa finanziarizzazione complessiva della città. E la polveriera in questo momento sta vivendo una convergenza da parte di tantissime realtà che anche Lorenzo ha citato, e anche con cartografia appunto mappiamo, nel tentativo di costruire una grande assemblea convergente che lavori su queste tematiche e apra un dibattito pubblico in città. Quindi anche per tornare alle cose concrete, per esempio io esco da un'assemblea di ieri sera, un polveriera molto partecipata, molto intergenerazionale, quindi anche questo è un fatto nuovo rispetto per esempio alla mia militanza negli anni 90, fine 90-2000. Questo sentimento, diciamo, è trasversale.
Cioè, ci sta dicendo prima c'era una partecipazione più giovanile, invece adesso c'è un coinvolgimento. Come è cambiata la partecipazione a questo tipo di incontri?
Diciamo come sta cambiando, però partecipando si vede che ci sono dalle teste brizzolate a diciamo i ragazzini del liceo, e quindi questo crea dei ponti, quindi sono delle assemblee che in qualche maniera creano dei ponti. C'è bisogno di tempo e cura per portarle avanti, perché io ci tengo a sottolineare due parole sostanzialmente: la cura e la chiarezza. Non c'è chiarezza dalle parte delle istituzioni, non c'è un dialogo franco, non riusciamo ad esempio ad avere mai i progetti in corso sulla città, la popolazione viene sempre messa davanti successivamente alla trasformazione che verrà fatta, e quindi la sensazione è quella di inutilità. E sentirsi inutili e incapaci di poter partecipare al processo della propria città è un qualcosa che sta, in qualche modo, le persone cominciano a sentire davvero, proprio perché poi ci sono processi globali intorno ovviamente a tutto questo contesto, però la sensazione di avere un caro vita sempre più oppressivo, la sensazione di non trovare casa, la sensazione che tanti amici si devono spostare necessariamente fuori dalla città perché non c'è accessibilità né alla casa né agli affitti né a comprare la casa con prezzi fuori controllo. Tutto questo, le persone hanno voglia di incontrarsi. Peccato che negli ultimi 20 anni gli spazi sociali ci sia la desertificazione, perché questa città, diciamo, noi si parlava di una Disneyland rinascimentale nel 2000 e mi pare che diciamo, come dire, tipo Cassandra in qualche modo.
La direzione non sia stata invertita. Ecco, siamo in conclusione, però partiamo, diciamo, dalla passeggiata dall'attraversamento di oggi pomeriggio, affrontiamo anche con i nostri ospiti una riflessione che poi porteremo avanti in un percorso che arriverà poi a una serie di giornate dal 14 al 17 febbraio alla polveriera occupata, un cantiere aperto a tutte le realtà individualità che vogliono costruire un futuro come lo raccontavano adesso Tripodi e Baracani, e che racconteremo anche nel dettaglio, no? Via via adesso si stanno organizzando queste giornate aperte, ma in conclusione Tripodi, rispetto al pubblico, un pubblico che spesso e volentieri interviene in seconda battuta, e questo crea un'ulteriore sfiducia, o intervenendo dice le autorizzazioni ci sono, controlleremo, vigileremo, ma perde legittimazione rispetto a un cittadino che si sente sempre più solo di fronte a questa a questo sistema che abbiamo descritto e che sembra non avere un'inversione rispetto al territorio.
Sì, assolutamente sì. È difficile avere delle visioni particolarmente rose rispetto a questa situazione. Credo che anche le istituzioni in questo momento si stiano rendendo conto che questo meccanismo della piattaformizzazione, diciamo, della politica, che in questo momento si sta facendo vedere cosa riesce a esprimere anche in termini di influenzare le elezioni o la politica americana, quale tipo di effetto sta avendo anche sui nostri territori. In realtà credo che sia ora che la politica si renda conto che anche chi sta nelle istituzioni in questo momento si trova in questa stessa situazione di essere spiazzato ed essere dispossessato di poteri e controllo sul territorio da parte di questo dispositivo globale della finanza internazionale legata alle tecnologie della comunicazione, che hanno un impatto tale e c'è bisogno di costruire delle nuove alleanze che diciamo ripensino la maniera, il conflitto sociale come eravamo abituati a considerarlo.
E davvero in conclusione Baracani, abbiamo detto anche carnevale alla polveriera, perché non manca mai, la cifra stilistica della giocosità, della gioiosità e della positività in quella che è la mobilitazione di Venerala.
Sì, assolutamente, la mobilitazione è una convergenza fra l'Assemblea Venera, ma soprattutto con la polveriera Spazio Comune e la Wish Parade, e saranno 4 giorni assolutamente gioiosi ma pieni anche di contenuti che appunto stiamo discutendo in assemblee plenarie molto partecipate, e diciamo che entro il fine settimana, lunedì, ci sarà la pubblicazione sul sito di Venerala, quindi venerala.org, tutto il programma con tutti i laboratori di workshop. La manifestazione partirà con un corteo sabato 14 alle 11:30, e un corteo gioioso che appunto giungerà in polveriera per aprire poi la 4 giorni. Questo corteo è anche legato a altre manifestazioni in altre città italiane, a Napoli, Milano e Roma, sempre nel contesto degli sgombri che stanno avvenendo per il governo Meloni, e quindi questa manifestazione sarà all'interno di questo contesto e in qualche modo è una rivendicazione rispetto agli spazi sociali, agli spazi per la socialità, all'autogestione e alla possibilità di vivere la città in modo diverso. Quindi partenza da Piazza D'Azeglio, con stiamo autocostruendo maschere, quindi sarà un corteo a cui invitiamo tutta la città a partecipare, per proprio partecipare insieme allo spazio urbano. Quindi l'idea è proprio quella di riprenderci la città, ma non in un contesto di conflitto, perché c'è anche questo, ora non so se c'è il tempo di parlarne, però c'è anche questo elefante nella stanza in cui le manifestazioni appunto vengono militarizzate.
Sì, assolutamente, e non abbiamo purtroppo il tempo adesso, ma è una tematica che affrontiamo a prescindere dallo spazio di approfondimento, esatto, di questi minuti, e ci torneremo, perché il percorso da qui al 14 è aperto, come dicevamo. Volevamo però Sì, prego Silvia.
Sì, l'ultima cosa che volevo dire è che appunto domenica 15 febbraio invece il pomeriggio alle 4 ci sarà un nuovo cerchio della Venere. I cerchi della Venere sono nati al Cecco Rivolta durante la tre giorni a giugno del 2025, in cui abbiamo cominciato a cercare di rispondere collettivamente a queste domande che ci stiamo facendo in tanti, da tanti punti di vista. È un consesso molto ampio, quindi gli inviti arriveranno a tantissime realtà e cercheremo di riflettere insieme attraverso appunto una forma laboratoriale. Quindi ci saranno dei tavoli di lavoro legati più o meno a tre temi che poi, se vogliamo, possiamo approfondire in un altro momento. Uno è legato al concetto di improprietà lanciato da Leoncavallo, il secondo è legato proprio al caso specifico della polveriera, quindi il tentativo di ricostruire la polveriera, uno spazio che già negli anni 60 era molto attivo da questo punto di vista, quindi anche ricostruire un po' la storia di questa città e di quello spazio. E la terza invece è legata alle proprie pratiche di riappropriazione dello spazio pubblico.
E allora, siccome ci sarà un momento anche per in cui renderete nota in maniera anche più strutturata tutto questo, ci torneremo come anticipato, però grazie anche per queste anticipazioni che ci ha dato Silvia Baracani. Saluto anche Lorenzo Tripodi e ricordo l'attraversamento La città cancellata di oggi pomeriggio, promosso da Cartografia Resistente, evento organizzato in connessione con l'incontro con Stavrides che si svolgerà questa mattina tra poco all'Università di Firenze, in cui anche Tripodi interverrà. Grazie davvero ai nostri ospiti.
Grazie,
grazie a voi.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
9:22 minuti, ultimo approfondimento della nostra newsline di questa mattina, lo vogliamo fare con l'università e il contesto penitenziario, perché arrivano notizie importanti. Crescono le matricole, per la prima volta l'Ateneo Fiorentino entra all'istituto penale per minorenni, l'università rinnova e amplia dunque il suo impegno negli istituti di pena. Noi ne parliamo con Maria Paola Monaco, delegata della rettrice all'inclusione e diversità e al polo universitario penitenziario. Tra poco dicevamo notizie importanti, perché l'ingresso all'istituto penale per minorenni segna davvero un cambio di passo fondamentale. Professoressa Monaco, partiamo proprio da questo: l'ingresso dell'università all'istituto penale per minorenni ci dà questa buona notizia di cui abbiamo bisogno?
Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Diciamo che abbiamo lavorato per estendere la nostra offerta didattica a tutti gli istituti presenti sul territorio toscano, in particolare la città di Firenze, e appunto questo nostro impegno è stato raccolto dall'Istituto Penale Minorile, che ha diciamo due studenti che adesso frequentano e seguono i nostri corsi. Frequentano ovviamente è un eufemismo, perché è la nostra offerta didattica che va all'interno dell'istituto. E si tratta di giovani adulti, cioè sono persone che hanno tra i 18 e i 25 anni, che sono ancora presso l'Istituto Penale per Minorenni e che hanno iniziato il loro percorso universitario, e questo rappresenta sicuramente un precedente storico per il territorio.
E poi uno strumento fondamentale per quella che è l'aderenza, no, a un percorso rieducativo della pena, come sancisce la nostra Costituzione, non solo didattica, ma voi ribadite anche strumenti di riprogettazione proprio della propria esistenza.
Sì, normalmente diciamo gli studenti che aderiscono alla nostra offerta formativa e che si trovano a Sollicciano, a Dogaia o anche nella REMS di Empoli, anche in altre strutture, vengono seguiti non soltanto per quello che è il loro percorso di studi, ma vengono seguiti anche con dei laboratori di scrittura creativa, con dei laboratori di arte, vengono seguiti anche da un pool di psicologi esterni nella struttura di Dogaia, che li aiutano appunto a ricostruire il loro percorso di vita. E quindi l'università, diciamo, opera su più livelli, garantendo il diritto allo studio, ma non solo, anche tutto quello di cui c'è necessità per una uscita, diciamo, tra virgolette alte, in sicurezza.
Dicevamo anche numeri importanti: 65 gli iscritti totali per il nuovo anno accademico, con ben 29 nuove immatricolazioni.
Sì, il numero è cresciuto perché diciamo l'impegno anche nostro è cresciuto grazie al fatto di essere all'interno di un polo universitario penitenziario. La regione Toscana finanzia economicamente una parte del nostro impegno e soprattutto insieme alle altre amministrazioni consente a chi si trova nei luoghi di detenzione di poter effettivamente studiare. Direi che quello che è il dato più importante per noi è sicuramente aver aumentato l'offerta formativa e quindi il numero di studenti all'interno della struttura di Sollicciano, dove abbiamo attualmente 12 studenti e due di questi sono donne, ed è la prima volta anche di questi che succede un fatto di questo genere.
E noi lo volevamo sottolineare, sono davvero notizie buone che ci danno fiducia e importanti anche da condividere. Lo abbiamo fatto con la professoressa Maria Paola Monaco, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Siamo davvero in conclusione di Newsline, vi lasciamo come di consueto in queste settimane di tesseramento del Contro Radio Club con questo conto alla rovescia verso le 2000 iscrizioni, il nostro obiettivo per la campagna 2026. Ad oggi siamo, cioè dato di ieri che poi speriamo si aggiorni in crescita in queste ore, siamo a 1802 soci, dunque abbiamo superato quota 1800, ma come detto l'obiettivo è 2000, ce lo siamo posto non per sfizio ma per necessità, come vi stiamo raccontando ormai da mesi. Allora vi aspettiamo alla nostra sede, via del Rosso Fiorentino 2B, orario d'ufficio, oppure tramite il sito controradioclub.it. Ci risentiamo con la cronaca e le notizie locali alle 12.45 dalla redazione. L'augurio di una buona giornata.
Di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Buongiorno dalla redazione.